Noi vorrei provare, ve lo annunciavo all'inizio, in questa giornata pasquale della coppia, provare in qualche maniera a riaprire tutto il libro della scrittura, in 10 minuti appunto, in un quarto d'ora, e cercare di cogliere in questa grande architettura del piano di Dio che culmina nella resurrezione di Cristo e nella resurrezione finale dei morti, cogliere in qualche maniera il senso cristiano della coppia, cioè ripercorrendo alcuni temi biblici, noi possiamo meglio comprendere il piano di Dio in quanto passa attraverso la via della coppia e possiamo rileggere la nostra avventura di coppia alla luce del piano di Dio. E non si sente escluso chi non è coppia o non è più coppia o non è ancora stato coppia. In realtà sappiamo, ma appunto questo sarebbe già un discorso che comporterebbe il quarto d'ora appunto, sappiamo che comunque dal rapporto uomo-donna viene tutto, non fosse altro che ciascuno di noi ha dei genitori, no? E quindi non concepiamolo in sensi restrittivi come qualcuno poi sentimentalmente interpreta, cioè si parla della coppia come fosse, no? In realtà si tratta dell'uomo, non della coppia. Ma l'uomo avviene così, appunto. E proprio il primo tema ci fa intuire in che senso la coppia comunque originaria. Il primo tema è quello che pone all'origine una somiglianza dell'uomo con Dio. E vi ricordate il testo che enuncia questo criterio? In principio Dio creò l'uomo a sua immagine. A somiglianza di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora l'idea che sta sotto di fondo è che l'uomo assomiglia al suo modello che è Dio e gli assomiglia in quanto è uomo e donna. L'uomo e la donna quindi hanno bisogno l'uno dell'altro per significare Dio. Questo è affascinante dell'identità sessuale dell'uomo, irrinunciabilmente sessuale dell'uomo, no? E l'immagine di Dio rimane incompleta fino a che l'uomo e la donna non formano una coppia. Come a dire che su questa terra noi abbiamo di Dio mille e mille esemplari. Splendida ed è formata l'immagine di Dio, prende corpo in ogni coppia, che è il riflesso dell'invisibile. E noi non siamo abituati a leggere le cose così. Quindi anche l'umile storia delle coppie che noi conosciamo, che sembra così umile, che appunto noi separiamo poi dalla vicenda di Dio, dalla salvezza, come fosse di loro due, no? In realtà l'umile storia della vita di coppia è un luogo in cui si può intravedere il volto misterioso di Dio. Questo è il primo tema. All'origine una somiglianza. Secondo tema, le vicende del desiderio. Anche lì noi pensiamo, ma i nostri desideri, i piaceri, le paure, le gelosie, i tradimenti, tutta sta roba per cui nel rapporto con l'altro fa in piedi tutti ste casini per tutta la vita, appunto. Lì non c'entra Dio, no. Invece no, le avventure del desiderio, che sono in qualche maniera le avventure di Dio con l'uomo. O, se volete, appunto, il tema di com'è che l'uomo ha bisogno dell'altro, perché questo è il desiderio. Si desidera perché si manca, no? Si desidera perché c'è il bisogno dell'altro. I capitoli 2 e 3 di Genesi, vi ricordate che raccontano la nascita prima del mondo, poi degli animali e poi dell'umanità. E lo raccontano così, che Dio all'inizio non aveva pensato di creare una coppia di per sé, ma soltanto un individuo di sesso maschile. E poi va a trovare la sua creatura, dopo averlo creato, passeggia con l'uomo nel giardino e gli dà il potere sul mondo, gli dice di chiamare per nome tutti gli animali e tutte le creature. Ma in questo mondo meraviglioso l'uomo si annoia, così raccontano, no? Capitoli di Genesi. Sente che questo mondo gli è estraneo. Non trova un aiuto alla sua altezza, un aiuto che gli sia simile. L'uomo ha bisogno di una creatura che possa stabilire con lui una reciprocità, appunto. ha bisogno di un partner alla sua altezza per poter accedere alla sua umanità, ha bisogno dell'altro per essere se stesso, di un altro che è se stesso, appunto, per realizzarsi se stesso come un altro. Questo è il mistero radicale della reciprocità. E allora Dio conclude: non è bene che l'uomo sia solo. E allora gli crea Eva dalla costola, eccetera. E quando appare Eva, Adamo esplode di gioia, perché essa è carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Il desiderio, quindi, dell'altro come se stesso, il desiderio che viene dalla mia mancanza, è la via per riconoscere la grazia dell'altro, ma anche la grazia di Dio, anche la grazia della creazione. Tant'è che poi tutta la morale evangelica consisterà proprio nell'amore al prossimo, all'altro come se stesso, appunto, no? Di cui però l'uomo e la donna sono in qualche maniera il paradigma originario. Vedete che siamo lontanissimi nel cristianesimo di considerare la sessualità come un settore dei problemi morali, no? In rapporto alle vicende del desiderio c'è un altro libro della Bibbia che parla del desiderio e della gioia dell'incontro tra gli uomini, che viene dall'incontro tra l'uomo e la donna. È il canto più bello che possa essere intonato sulla terra, il cantico dei cantici, il canto dell'eros, punto. L'amore di carne, in cui, se leggete il cantico, tutta la natura canta, cantano i fiori, canta il cielo, cantano le stelle, canta la terra, appunto, e soprattutto canta il corpo che è reso vivo dal piacere e dalla vita di tutti i sensi che il cantico dei cantici percorre, dove il corpo viene istruito di come si possa cercare l'unità dei diversi. E quindi il cantico è un grande invito, in realtà, nella spiritualità cristiana, a risvegliare in noi la voglia di cantare all'uomo, alla donna che ci ha fatto dono dell'amore e con esso la grazia di un mondo trasfigurato e del nostro corpo che è tenuto vivo dal desiderio, vivo e desiderante, appunto. No. Terzo tema, i disastri del sesso, detto più, le fragilità e le violenze dell'amore, che la Bibbia conosce, e in cui Dio passa dentro, in cui Dio soffre, in cui Dio crea, appunto, in cui Dio risuscita le creature. La sessualità in realtà è spesso segnata dallo smarrimento, dalla cecità. Il desiderio, appunto, è cieco. E dagli eccessi che rivelano la violenza e la fragilità che ci sono in essa. E la sessualità è una forza difficile da controllare, quindi è un fattore continuo di possibile disordine, che si basa fondamentalmente in questo rapporto tra lo stesso e l'altro. La violenza di imitazione, la violenza mimetica che ci spinge a desiderare ciò che l'altro possiede, perché questa è la logica della violenza. Io voglio impossessarmi di ciò che ha l'altro, e l'altro lo stesso. Quindi il gioco di forza tra i due, tra l'uomo e la donna, l'aggressività, la violenza tra i due, viene da questa imitazione violenta, e quindi che viene superata dalla legge che ti impone di accettare il limite e di far posto all'altro, e quindi di ascoltare la parola dell'altro, eccetera, lì nasce il rispetto, la legge, eccetera. E quindi questo spiega che il rapporto tra l'uomo e la donna sia un rapporto che è continuamente tentato di dominio di uno sull'altro, e di aggressività, e di violenza, ovviamente giocata nelle regole in genere, però è inevitabile che nel rapporto uomo-donna ci sia violenza. È da bambini, è da sciocchi sorprendersi dell'aggressività che c'è nella vita di coppia. È un esercizio di dominare l'aggressività, lo star vicini, no? Allora, l'Antico Testamento, soprattutto nei racconti dei patriarchi e dei re, quando racconta si lascia andare a raccontare delle belle storie, appunto. L'Antico Testamento è pieno di storie dove la sessualità genera perturbazioni e violenze. Basterebbe contare la storia del grande Davide, Davide e Bessabea, no? Dell'impossessarsi della donna di un altro, nell'uccidere il rivale, eccetera, eccetera, nel mentire. Allora, il problema della sessualità che è minacciata dalla violenza è di proteggerla, e questo è il compito dell'istituzione, della legge: limitare la violenza e gestire gli sbandamenti sempre possibili di una sessualità insaziabile, mettere in ordine ciò che potrebbe in ogni momento debordare, diventare anarchico. Questo è il compito del matrimonio. E quindi anche in questo caso, vedete, la parola di Dio è un invito a considerare la preziosità del nostro matrimonio e la sua fragile costruzione, in cui non sono mancate probabilmente menzogne, grossolanità, infedeltà, violenze, e che pure ha custodito in qualche maniera la nostra storia di uomini e di donne, no? Quarto tema. Vedete che sto riprendendo in qualche maniera tutta la Bibbia. Cioè, è come il discorso che Dio rivolge agli uomini sulla coppia. Interessante vedere la Bibbia come un libro unico e vederlo a temi, no? Quarto tema, la fecondità, una benedizione. Sappiamo che nella Bibbia noi su questo siamo troppo ciechi. Per farvi una battuta, nessuno dei nostri grandi strateghi della società, cioè i politici, si sta accorgendo, per esempio, che per l'Italia, per fare un piccolo esempio, il problema demografico è per alcuni versi il problema più grosso che abbiamo. Ci accorgeremo tra 20 e 30 anni cosa succede. Però andiamo avanti tutti bei ciechi e nessuno lo pone in questione, capito? In questione la libertà sessuale. Cioè, il fatto che bisogna richiamare una nazione come la nostra, che bisogna far più figli, sennò non regge la casa. Non lo fa nessuno, mi pare, no? Invece la Bibbia ste robe qui le sapeva, non aveva vergogna a dirle. La fecondità e la famiglia numerosa sono per la Bibbia una benedizione, soprattutto in quella cultura in cui la morte poneva fine a tutto. E quindi questa vita era l'unica cosa, e quindi si poteva vivere soltanto nei figli, dobbiamo fare i figli per sopravvivere, no? E poi era un piccolo popolo che doveva moltiplicarsi, come diventeremo noi, per occupare la terra che Dio aveva promesso. E in quel contesto la sterilità era una grande disgrazia. E se un uomo, lo sappiamo, se un uomo moriva senza figli maschi, la legge del levirato obbligava il fratello del defunto a sposare la vedova del fratello per dargli una discendenza, perché la cosa più importante sono i figli, appunto. No? E il figlio è, nella parola di Dio, comunque l'incarnazione della benedizione di Dio, della sua promessa, ed è l'elemento fondamentale per la costruzione dei legami che costituiscono la stoffa dell'umanità, i legami di parentela, il figlio che io offro come sposo della figlia di un altro clan, di un altro gruppo, i grandi legami, appunto, attraverso la proibizione dell'incesto. E quindi invito questo che la parola di Dio ci fa a noi coppie, l'invito ad accogliere la benedizione dei figli e a riconoscerla come una benedizione, e quindi assumerne il compito, la responsabilità, e riconoscere la benedizione che ci è stata data attraverso i nostri figli e la storia e la speranza in cui essi ci coinvolgono, no? Quinto, una mistica dell'amore. Cioè un'indicazione esplicita, perché è già implicitamente dentro in tutto questo che Dio c'entra, ma addirittura la Bibbia elabora esplicitamente una sorta di spiritualità della famiglia, cioè come a dire, nel tuo rapporto di coppia in qualche maniera prega, impara a viverlo nella preghiera, perché è un'immagine di ciò che è Dio per il suo popolo, Nella Bibbia l'amore di Dio diviene spesso metafora dell'alleanza, no? Nei profeti, per esempio. Parabola per dire l'amore che Dio ha per Israele e per l'umanità tutta. E questo nei due versanti, nei versanti dei tradimenti e dell'infedeltà. I profeti usano spesso i tradimenti della coppia per denunciare i tradimenti di Israele nei confronti di Dio, e usano spesso l'immagine nella coppia del coniuge che perdona l'altro come l'immagine di Dio, della sua pazienza, della sua misericordia. Cioè la pazienza, il perdono della vita matrimoniale sono una via per scoprire la pazienza e la misericordia di Dio. E soprattutto in termini positivi, nelle gioie della vita di coppia, si vede una parabola della gioia che dà a Dio l'uomo. L'alleanza tra l'uomo e la donna è un'esperienza profonda della gioia che Dio prova ad allearsi con l'uomo. Quindi anche questo è un invito profondo per una qualità spirituale della nostra vita di coppia, per cogliere nel quotidiano vivere insieme qualcosa della gioia, della pazienza, della misericordia che Dio prova a stare con gli uomini. Sesto tema, il Nuovo Testamento. Sapete che il Nuovo Testamento parla pochissimo di matrimonio, ha un unico passaggio nel quale in una disputa Gesù ribadisce la struttura portante dell'alleanza tra l'uomo e la donna, che dice Gesù è così fin da principio. Cioè questa è una struttura che viene da Dio, questa è un'idea fondata sulla creazione. È così fin da principio che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e formerà una carne sola. Questo è una grande legge della creazione. E quindi il Nuovo Testamento ribadisce questa idea di fondo che la coppia è la strada maestra per sperimentare la creazione, la fedeltà di Dio. Ma la novità del Nuovo Testamento è di mettere in relazione il rapporto uomo-donna col rapporto Cristo-Chiesa. Moglie, siate unite ai vostri mariti come a Cristo. E voi mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa, dandole il suo corpo. Cioè, come a dire, la verità misteriosa dell'uomo che lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola, sta nel mistero che riguarda Cristo e la Chiesa. Quindi questo è un invito a vivere in profondità il sacramento del matrimonio. La nostra fede, la nostra comunione con Cristo, la nostra vita nella comunità e con l'Eucaristia, il rapporto tra la nostra famiglia e la comunità, tutti i temi tipicamente cristiani del sacramento, no? Cioè il fatto che la nostra vita di coppia approfondisce il senso dell'essere cristiani e l'essere cristiani di una comunità nella partecipazione alla parola, all'Eucaristia, approfondisce il senso del nostro essere coppia. Questo è il sacramento che si celebra in Chiesa, no? E infine, settimo tema, settimo, numero perfetto, ultimo, pieno, la fine dei tempi, la resurrezione dei corpi. La Bibbia, sapete che si chiude chiudendo il libro e aprendo la storia sulla fine, sull'Apocalisse, sull'attesa di un mondo nuovo. Ora la città nuova, il mondo nuovo che Dio ci donerà, la resurrezione dei morti, ha la figura della sposa che viene incontro al suo sposo. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, come una sposa pronta, adorna per il suo sposo. Allora udì una voce potente che usciva dal trono, ecco la dimora di Dio con gli uomini. Il velo che si apre sulla fine ci assicura di due cose importanti. L'una è che Dio terrà fede per sempre alla sua idea di Dio di fare dell'uomo e della donna l'immagine del suo regno. Cioè, l'Apocalisse ci conferma l'idea che quest'idea iniziale di Dio, di fare dell'uomo e la donna la parabola del regno di Dio, non so se sto bestemmiando, ma mi pare che sia così effettivamente, non la mollerà fino alla fine, perché la prefigurazione della città risorta della fine è la figura di una sposa, nella quale si capisce appunto, udì la voce, qual è il rapporto di Dio con gli uomini quando Dio ha messo casa nel mondo, ecco la dimora di Dio con gli uomini. Quindi una cosa è questa, la fedeltà di Dio a questo suo piano. La seconda è che la nostra storia di coppia prepara e costruisce in maniera impensabile la città nuova e definitiva. È parte importante la vita di coppia, è parte importante del corpo che Dio risusciterà e ci donerà per sempre al di là della morte. In qualche maniera si può dire che il corpo risorto viene preparato in ciò che risorgerà, nel suo contenuto, viene preparato da queste nostre grandi storie d'amore che tutte partono dal rapporto tra l'uomo e la donna.